Nicla Vassallo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E bentornata qui nel Posto delle Parole. Noi ci eravamo lasciati l'ultima volta qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo libro intitolato Non annegare, meditazioni sulla conoscenza e sull'ignoranza, edizioni Mimesis, un piccolo libro di un racconto profondo sul senso della filosofia nel modo più aristotelico possibile per quanto riguarda la conoscenza, cioè questo duello tra chi vuole conoscere e tra chi, ahinoi, vuole essere continuamente destinato per suo volere a non sapere, quindi a essere ignoranti. E invece questa mattina la conversazione che noi desideriamo realizzare insieme con Nicla Vassallo tocca il tema proprio di chi aspira alla conoscenza. Ecco, l'argomento è proprio questo: come aspirare alla conoscenza, ma più in dettaglio, come aspirare alla conoscenza della filosofia. In un tempo in cui, proprio dal punto di vista scolastico, se vogliamo essere molto pratici, sono finite pochi giorni fa le giornate della maturità, quindi tra poco i ragazzi entreranno in un nuovo ambito scolastico nell'università. Quindi chi sceglie una università, un percorso umanistico, chi sceglie il percorso filosofico, in che modo pensa di attraversare questo territorio? Noi lo chiediamo a chi della filosofia si nutre ogni giorno e la studia ogni giorno, Nicla Vassallo. Affrontiamo questo argomento partendo proprio dalla situazione italiana per poi andare a comprendere come l'ambito filosofico viene insegnato e viene appreso all'estero. Anzitutto in Italia l'insegnamento e l'apprendimento della filosofia, che rapporto hanno e come stanno di salute?
Il rapporto attuale ai licei è si continua a insegnare storia e filosofia. Mi scusi. Sappiamo che le scuole e l'educazione in genere è poco qualificata, ma perché è poco ripagata anche. E lo stato della filosofia italiana non è granché, a mio avviso, perché il punto potrebbe essere quanti libri di filosofia italiana, se ce ne sono di validi, vengono tradotti in lingua inglese. Circa le università quelle inglesi e quelle italiane in relazione alla filosofia, il percorso che gli studenti fanno è su circa 7 anni e ogni autore non viene trattato come appartenente alla storia della filosofia, ma come un autore attuale. E l'impostazione è molto diversa, perché poi concede sbocchi occupazionali all'opposto.
E qui il tema dell'occupazione è un tema importante, perché secondo lei, Nicla Vassallo, oggi quando si sceglie l'università, si pensa di fare un percorso di studi per la conoscenza, oppure si pensa di fare un percorso di studi perché poi, come anche per certi aspetti anche molto, molto razionale, perché poi ci sia un guadagno?
Io ho fatto il mio percorso per la conoscenza. I miei genitori erano preoccupati, però mi hanno subito detto: è tua responsabilità se riesci ad andare avanti o no. Quello che avviene oggi è che l'ambizione alla conoscenza, che poi si riversa nell'università, nei dottorati di ricerca e nei cervelli in fuga, questo tipo di percorso viene sempre più diluito, diciamo, mentre molti genitori, essendo in tema anche perché ci ha sorpreso la nostra Federica Pellegrini, molti di loro invece vorrebbero che il figlio si desse allo sport. Ciò avviene soprattutto nelle famiglie, diciamo, di bassa classe, non, sport e università non sono necessariamente l'una contro l'altra armata, ma infatti in Platone c'è molta questa, emerge questa necessità che il filosofo si dia a un percorso ginnico, cioè faccia molta attività sportiva durante il giorno, però ultimamente è nato questo, come ci riportava lei, questo divario invece. Facciamo studiare nostro figlio e cosa gli facciamo studiare, oppure speriamo che diventi, riprendendo il nome da Pellegrini, che credo sia il nome più, e che arriverà al mondo il nome più di riferimento, comunque più grande nome che l'Italia abbia mai dato, se quel è il riferimento, è ovvio che il bambino o la bambina deve percorrere un sentiero poi duro per arrivare, se riesce, se riuscirà mai, a livello di Federica Pellegrini. Quello che però succede è che il mercato non sopperisce non è in grado oggi, come oggi, sopperire a alcuna necessità. Anzi, se lei va a vedere gli impiegati che escono da filosofia, cosa fanno? Non in statistica, ma superficialmente, fanno un po' di tutto come tutti gli altri laureati, perché all'inizio non riescono a trovare lavoro, ma perché la filosofia, la letteratura, il percorso di scienze umanistiche ha questo difetto di essere imperniato sulla storia di, cosa che non accadiene, accade assolutamente nelle università inglesi, dove si cerca di affrontare il problema, non tanto il ruolo, diciamo, tra virgolette, dell'attore che svolge nel corso della storia della filosofia.
Però, a proposito, lei, visto che ha citato l'università inglese, qui è automatico creare un parallelismo tra quello che è la situazione italiana e quello che è invece la situazione inglese, ma non per arrivare a dire migliori o peggiori, perché bisogna essere coscienti di una realtà che è sempre più in movimento, sempre più liquida. Ma visto che Nicola Vassallo conosce molto bene la realtà inglese, insegnando anche nelle università inglesi, ecco, com'è invece il rapporto tra chi si iscrive ad un corso di filosofia in Inghilterra?
Il rapporto tra studenti e...
Tra studenti, esattamente.
È molto più limpido, nel senso che se è più reattivo, se in Inghilterra lo studente necessita di qualcosa, gli viene prontamente dato, però a patto che lo studente o la studentessa utilizzino di già i mezzi che l'università concede loro, che sono molti e tanti rispetto a quelli italiani. E ci sono, dico, c'è il triennio, il biennio, l'MPhil e il PhD, sono queste le possibilità che hanno gli studenti. Normalmente si arriva a fare il PhD, il dottorato di ricerca, però mentre da noi il dottorato di ricerca viene foraggiato dallo Stato, da loro no. Il dottorato di ricerca è un corso come gli altri, per cui deve essere pagato dagli studenti. Pronto?
No, stiamo ascoltando in un perfetto silenzio, Nicola Vassallo, prego.
La mia tesi in Inghilterra è stata molto positiva, perché da Genova andando a Londra, non che Londra non la conoscessi prima, ma mi si è rivelato un mondo totalmente nuovo, in cui c'è un vero colloquio tra studenti e professori. Poi ci sono i tutorials che non abbiamo, c'è la discussione di un libro, ogni settimana bisogna portare, diciamo, una decina di cartelle su questo libro al tutor, e il tutor normalmente le distrugge, perché non per cattiveria, per farci vedere, ecco, per far loro, adesso io sono dalla parte dei professori, per far loro vedere cosa vuol dire essere un filosofo.
Cosa vuol dire essere un filosofo, per esempio, ritornando alla situazione italiana, quando se un giovane studente dice io voglio iscrivermi all'università e sicuramente si sente dire ma e allora che cosa produci di concreto?
se avessi fatto un'università inglese, produci molto ragionamento, e ciò che manca da parecchi anni, non solo in Italia. Cioè, sarebbe in Italia di persone che ragionano senza voler ottenere nulla in cambio, e che non producono fake news, direi, né insultano le altre persone, direi che sono rarissimi da rintracciarsi.
Il fatto della filosofia che sembra di toccare un territorio veramente lontano da noi, mentre tocchiamo un territorio che attraversa le nostre vite, perché oggi, a proposito di quella battuta stupida, allora cosa fai di concreto se studi filosofia? Mm-hmm. Oggi come oggi, in Italia come altrove, la domanda filosofica è una domanda molto importante, ed è una domanda che necessariamente deve essere sollevata, e i ragazzi altrettanto necessariamente devono essere affascinati dal potere di questa domanda filosofica, perché dall'antichità della filosofia, dai presocratici in poi, da Kant fino alla filosofia attuale, sollevare la domanda è forse la missione della filosofia. E che cosa c'è di più concreto che sollevare appunto questa domanda, Nicola Vassallo?
Ma credo che già l'essere già in grado di sollevare seriamente delle domande non fatte, domande che non ci restano nel cervello per 2 o 3 secondi e poi scompaiono. Il perché è una, perché le cose stanno così in un altro modo, e perché come potremmo noi filosofi, attraverso definizioni, far sì che queste, tra virgolette, questioni ci diano la possibilità di, creiamo una metafora platonica o ci riferiamo a essa, di uscire dalla caverna di Platone o no, cioè non vedere più le ombre e vedere il sole, cioè vedere la realtà. È un percorso molto difficile, credo, e questo percorso l'ha sempre praticato la filosofia. Il chiedersi cos'è, che è una domanda metafisica, e chiedere come conosciamo o come dovremmo conoscere. E sono domande perigliose, che creano molta fatica in qualsiasi individuo, per cui non mi stupisce che se la filosofia viene fatta male con pochi sbocchi lavorativi, sì, gli studenti possono anche far filosofia, ma poi c'è la loro vita davanti.
La loro vita davanti facendo filosofia. E oggi come oggi, Nicola Vassallo, lo chiedo a lei, che è molto attenta non solo allo studio della filosofia, ma anche allo studio della filosofia guardandosi intorno al mondo reale, perché la filosofia è la domanda anche di questo. E in che modo oggi il filosofo intellettuale, rispetto ai giovani, riesce a trasmettere quel bisogno di essere filosofi? E quel bisogno di essere filosofi non vuol dire, a volte guardando la televisione noi possiamo pensare che essere filosofi sia essere eccentrici, no, essere filosofi vuol dire stare nel centro della questione, vuol dire dibattere, vuol dire sporcarsi le mani e cercare un confronto. In che modo tutto questo può succedere?
È una domanda molto bella, ma anche molto difficile. Per adesso quello che stiamo cercando di fare in pochissimi è portare la filosofia al di fuori delle mura universitarie, a tratti, quando ce la facciamo, nel senso che abbiamo il tempo necessario per farcela. E anche, mettiamo che si studi filosofia e poi si decide di fare altro nella vita, rimangono sempre quelle domande fondamentali, il come, il perché, ci guidano tristemente nella vita. Non so se si ricorda quel passo di Hume, in cui diceva: chiudo lo studio, tutte le elucubrazioni vanno via e io torno a giocare.
E io torno a giocare, e quindi c'è un senso
giocare proprio giochi.
Certo, senso, c'è un senso proprio anche che rende il filosofo, se vogliamo, anche molto molto umano. Ma il tema della domanda può far pensare a qualcuno che stiamo toccando delle cose che sono molto molto teoriche. Però andiamo subito al pratico. Per esempio, quando Nicola Vassallo, quando per esempio sentiamo delle notizie di giovani che sono a volte costretti a lasciare l'Italia perché non trovano uno sbocco di lavoro che sia consono alla loro preparazione, a volte anche molto alta, no? Ricordo il caso di una filosofa che è di Pescara, se non ricordo male, e quindi è stata, per così dire, per certi aspetti costretta a fuggire dall'Italia perché non aveva possibilità, perché tutto è accaduto altrove. In questo suo caso Elvira Di Bona, una giovane di 31 anni, se non ricordo male, ed è andata a Berlino, dove ha realizzato il suo sogno. Però non sempre questo succede, perché a volte il tema dei cervelli in fuga, a parte qualche caso come quello di Elvira Di Bona e altri, nascondono cose che sono relative non a una preparazione altissima, perché sono grandi menti, ma invece a una formazione che sta nella media.
Questo non ne lo so dire, dipende da, cioè, perché è molto difficile giudicare, dipende da dal dipartimento in cui ci si è iscritti e poi dal triennio e dal dottorato che si è fatto. Si fugge all'estero per varie ragioni, perché si perde il primo concorso in Italia e non e ci si sente come dire impauriti, e allora ci si dice andiamo all'estero. Un periodo all'estero o più periodi all'estero intervallati di 1-2 mesi ogni anno, io credo, con ritorno, credo che non faccia male a nessuno e non crei nessun scompenso economico. Lo scompenso economico ci viene creato invece dai cervelli in fuga e soprattutto quelli che rientrano. È vero che sarà tanto bello stare all'estero, ma se all'estero non vengo valutata come credevo o pretendevo di essere valutata, e passo appunto da borsa di studio a borsa di studio a borsa di studio, quando si arriva sui 40 anni o 50 anni si cerca in tutti i modi di tornare in Italia. E ciò comporta, cioè abbiamo una legge precisa e, che ci fa ritornare solo se abbiamo un titolo equipollente. Ora, i titoli più o meno sono sempre i medesimi, però se mi rientri in Italia con e poi i giornalisti ci giocano molto questo rientro dal cervello in fuga, no? Se mi rientri in Italia senza portarmi nulla di nuovo, mi rubi di nuovo dei soldi, perché io ti devo pagare più del professore, che generalmente di più del professore che invece è stato lì a superarsi tutti i concorsi è passato anche molto tempo dalla fine del dottorato al primo impiego, che è quello da ricercatore. Questa la considero una grande ingiustizia. Se rientrano con veramente il titolo equipollente, d'accordo, abbiamo noi da guadagnarci alla fine, ma se all'estero non sono riusciti a fare nulla e rientrano per trovare tra virgolette una fuga in Italia, mi sembra veramente al di là di ogni maleducazione e deontologia professionale.
Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori un libro che abbiamo letto tempo fa, che racconta proprio un'esperienza di un cervello in fuga. E aveva ragione Nicola Vassallo quando diceva che i giornalisti a volte sfruttano un po' la figura dei cervelli in fuga per fare tutto un minestrone. Qui vorrei ricordare la storia di Luciano Floridi, veramente un cervello in fuga.
Sì, mio carissimo amico Luciano.
Ecco, Luciano Floridi ha scritto un libro veramente molto importante su questo, e poi la sua storia è veramente da conoscere, perché ci fa toccare con mano quanto un cervello in fuga sia veramente un cervello di grande merito, come nel caso di Luciano Floridi, che ha scritto questo libro, se non ricordo male, per Codice Edizioni. Ecco, i casi come questi devono essere, dal mio punto di vista, devono essere raccontati, perché raccontano anche nella verità il senso di un cervello in fuga che in Italia non può esprimersi, mentre adesso insegna, se non ricordo male, ad Harvard.
No, non ho seguito l'ultima vicenda di... le sue ultime vicende, non so, ha trascorso molto tempo in Inghilterra, è stato molto a Oxford, e poi non ricordo quale università l'ha chiamato come full professor senza necessità di insegnare, che vuol dire molto, perché insegnando da una parte ci sono gli allievi che, con cui dobbiamo condurre un determinato percorso, ma tutto ciò ci toglie il tempo necessario per la ricerca.
Tra l'altro,
di ricerca non è che se ne faccia ormai tanta in Italia, anche se abbiamo avuto in passato grandi fisici, direi.
Dicevo,
i grandi fisici che abbiamo adesso sono in istituti o in università estere.
Mi devo correggere, infatti ho commesso un errore, non è l'università di Harvard ma l'università di Oxford, a proposito di Luciano Floridi, il quale però, visto che abbiamo parlato di lui, diceva che nell'università italiana la meritocrazia non esiste, è un sistema caotico, però molto razionalmente in questo libro non c'è un'esaltazione di quello che succede all'estero a scapito dell'Italia, perché dice che non tutto all'estero funziona al meglio, però bisogna lavorare di impegno, e questa è una cosa importante in qualsiasi campo, perché se noi vogliamo, si parla sempre di più, Nicola Vassallo, dell'economia della conoscenza come fatto determinante per il nostro futuro, e nello stesso tempo però l'economia della conoscenza ha necessità di un'altra economia, dell'economia dell'attenzione. Ecco, oggi dal punto di vista della filosofia, come sta l'attenzione verso le cose, verso i fatti?
Non solo, io rimango sempre molto stupita quando passo il mio mese e più in Inghilterra all'anno, perché i professori, almeno coloro che io frequento, sono davvero di larghe vedute. Accade quasi raramente, anzi direi che personalmente non mi è mai accaduto di andare a cena con loro e di parlare di filosofia. Si parla di Hobbes, si parla di molte altre cose, e in Italia invece mi scrivo appunto ancora sull'università inglese, non tutto funziona benissimo, ma per quello che ne so io personalmente, andando in Inghilterra si vive nel miglior dei mondi possibili. Un esempio, i docenti si riuniscono una volta, mi sembra, ogni 2 settimane, e in quel periodo valutano semplicemente con quella che loro chiamano interview, cioè un colloquio, se il ragazzo o la ragazza o la giovane donna, il giovane uomo hanno diritto, sono abbastanza in gamba da essere al King's College.
Nicola Vassallo, prima di salutarci, essendo nel periodo vacanziero, siamo a fine luglio, quindi il tempo della pausa, lei quali libri si mette da parte e su quali libri ha posto l'attenzione per trascorrere il mese di luglio, di agosto?
Sono tutti libri inglesi, non tutti. Il gender fluid, il genere è fluido, il concetto di genere. L'illuminismo, che è stato a cura di Massimo Mori e Salvatore Veca. E femminismo giuridico. E poi come porto vari libri di vari romanzi classici, e in genere cerco di leggere quelli, se c'è qualcosa di nuovo che non abbia letto, quelli di Elisabetta Resi e Rasi, mi scusi, e di Melania Mazzucco. Sono a mio avviso le grandi interpreti di questi ultimi decenni, e a differenza dello sportivo che è spesso sciocco, il dialogo con uno sportivo, una sportiva, un atleta è davvero molto limitato. Invece portandomi libri dell'Ottocento, l'ennesima Virginia Woolf, che mi leggerò per altre 10 volte, e la Mazzucco e la Rasi, direi che per un mese ce n'è più che a sufficienza.
Ricordo l'ultimo libro di Melania Mazzucco, ai noi, adesso mi sfugge il titolo, e poi mentre ricordo quello di Elisabetta Rasi, Le disobbedienti, la storia di sei donne che hanno cambiato l'arte, ahimè mi è sfuggito il titolo dell'ultimo libro di Melania Mazzucco, ma questo è il bello delle cose, quando succedono con una certa sicurezza si parte con la memoria, invece poi la memoria ti tradisce, ma dovrebbe essere Vita, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi, no, Vita è quello di alcuni anni fa, ecco, vede che mi sono completamente perso. Quindi farà un mese d'agosto di lettura e quindi di lavoro, Nicola Vassallo.
Sì e no, perché ci sono, la filosofia garantisce anche ciò, una grande possibilità di rinfrescare la propria memoria in luoghi che invece, ahimè, sono l'università, in cui c'è sempre un caporale o c'è sempre chi necessita di potere o ancora peggio esercita questo potere sugli studenti e non concede agli studenti alcuna libertà di pensiero, ecco.
E prima di chiudere, Nicola Vassallo, invece, parlando di questi giorni, qual è invece il libro che le fa compagnia?
Aspetti che vado adesso, comodino. Non leggendo così tanto.
Aspetta. E ci piace molto quando i nostri ospiti ci dicono adesso andiamo a vedere, perché non solo scopriamo un libro, ma andiamo a scoprire magari una torre di libri che a volte cade, a volte tracima chissà dove, e quindi andiamo a scoprire sul comodino quali sono i libri di Nicola Vassallo.
Siamo sempre a Virginia Woolf, questo è un libro recente, contenente anche immagini, una sorta di biografia molto, molto facile anche da leggere, sempre che si conosca bene Virginia Woolf. È intitolato Virginia Woolf, Art, Life and Vision, e in Italia non si trova, perlomeno, probabilmente su Amazon, Amazon anche per lui. Racconta la vita di Virginia Woolf, ma anche il suo rapporto con le visioni, se vogliamo mettere così tra parentesi, in effetti Virginia Woolf ha avuto parecchi problemi psichici, lo cita sempre bene, e quello che ci dona di nuovo è, in questo libro, è il rapporto che aveva bene con il gruppo Bluesberry, che lei stessa aveva fondato insieme al marito, e il fatto che da quel gruppo, da quelle sono pervenute le idee più geniali che abbiamo a disposizione.
E visto che ha citato Virginia Woolf, Nicola Vassallo, a chiusura di questa conversazione, quale libro consiglia a chi non conosce ancora questa straordinaria figura?
Sono due opposti, perché Virginia Woolf è adorabile, anche nel suo fatto di rinnovare sempre la scrittura, la propria scrittura. Alfaro, l'abbiamo sempre chiamato Gita Alfaro, non so perché, comunque, To the Lighthouse, è un libro che ripercorre in qualche modo la sua famiglia. E invece Orlando è molto molto divertente. Poi su Orlando è uscito anche un film, la cui interprete era Tilda Swinton, e Orlando è la storia di questo grande amore che si è realizzato per un certo tempo e poi è rimasto comunque un amore di teste, diciamo, di teste pensanti, ed è l'amore che c'era tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West.
A proposito di Orlando, Nicola Vassallo, vorrei citare Orlando in ordine sparso, che sono le sue poesie che sono state pubblicate.
Non ci penso neanche.
Che sono state pubblicate da Mimesis, credo 4-5 anni fa. A quando un prossimo libro di poesie?
Ci sto pensando, solo che la poesia rispetto alla saggistica è molto, molto delicata, cioè si arriva a scrivere la decima versione di una poesia e poi per poi mandarla a casa, nel senso di gettarla, ecco. Beh, scrivere un libro di poesia ci vuole molto tempo, ecco. E molta riflessione, molta sensibilità. Il saggio ne richiede meno, l'articolo scientifico si equivale al saggio. E poi ci sono però in questo momento dobbiamo badare molto ai lettori, perché l'editoria italiana, a differenza di quella inglese, pubblica ormai pochissimi libri specialistici, propone molti libri divulgatori di divulgazione che poi a mio avviso fanno male alle persone se non sono fatti particolarmente bene. Cioè, quello che c'è in alcuni libri di divulgazione lo potrei scrivere io senza sapere nulla, cosa so, di chimica. Vado a leggermi Wikipedia e due o tre altri libri di divulgazione e produco il mio, ecco.
E qui la parola divulgazione, che abbiamo trattato per esempio durante la conversazione insieme con Telmo Pievani, che sarà ospite al Festival della Mente, è una parola che è importante, necessaria, ma è anche ambigua, come ci ha fatto osservare poco fa Nicola Vassallo. E intanto noi ringraziamo davvero del tempo che ci ha dedicato Nicola Vassallo per raccontare, come sempre, di filosofia, ma non solo. Grazie ancora e buona estate.
Grazie a voi, grazie.